Ultima ora di Maracanà, TMV Radio, Lucio Marinucci, Stefano Impallomeni qui in studio accanto a me.
Sempre, ciao Lucio, di nuovo, buon pomeriggio.
Sempre Claudio Ferrarese in cabina di regia. Alla fine abbiamo risolto anche il problema della regia così di schiocco di dita, quindi nessun problema per il collegamento che stiamo per approntare, un collegamento a tema Juventus. Stefano, perché effettivamente vi ho parlato di tutte le altre squadre che hanno cambiato, però la Juventus ha cambiato leggermente prima, però siamo ancora agli inizi, agli albori sostanzialmente dell'era Spalletti.
Sì, direi di sì.
E bisogna ancora capire effettivamente quale direzione prendere, anche perché
secondo me da Firenze prenderà corpo poi in maniera netta il lavoro di Spalletti.
Finora abbiamo visto ancora una Juventus terribilmente ibrida, risposte veramente relative. Poi vedremo anche l'assenza, parleremo chiaramente di Vlahovic che ha avuto questo piccolo affaticamento in nazionale, David rientrerà tardi, quindi anche che tipo di attacco si potrà vedere con una Juventus, peraltro Stefano, che viene dal derby pareggiato 0-0 col Torino, per carità, bravo Paleari, però c'è ancora grossa insoddisfazione all'interno dell'ambiente Juventus.
Beh sì, insomma, voglio dire,
ancora non è cambiato nulla da quando è arrivato Spalletti.
È cambiato l'allenatore,
esatto, però
nel frattempo
la direzione
poi si interroga, ci sono state anche dichiarazioni importanti del nuovo amministratore delegato che
sì,
è diventato come lì,
anche quello è un tema.
E che c'è anche, voglio dire, le ultime dichiarazioni rilasciate lasciano intendere anche a una svolta epocale da un punto di vista proprio della ricerca del lavoro, cioè lui ha detto, correggimi se sbaglio, il mio allenatore, l'allenatore che scegliamo deve confrontarsi con gli algoritmi, cioè con questo tipo di ricerca
scientifica
dei calciatori, no? Scelta, ricerca e scelta, quindi è un nuovo modo di pensare, è convinto che questa cosa possa poi dare dei frutti. L'allenatore deve sposare, non dico in toto, ma insomma voglio dire buona percentuale quello che desidera.
Beh, se vuoi fare un progetto,
la linea guida della società, e quindi secondo me anche da questa forma di adattamento, di versatilità che secondo me Spalletti ha dimostrato di avere a Napoli, poi il nazionale sappiamo insomma è stata una parentesi un po' sfortunata, però è innegabile il suo valore. Siamo qui in attesa che lui e la squadra diano delle risposte significative in un campo molto difficile, perché la Fiorentina ha cambiato allenatore e nella prima partita di Vanoli si è percepito, se non altro, Lucio, un cambiamento da un punto di vista dell'approccio, della mentalità, di atteggiamento, di spirito, della lotta, che poi voglio dire devi mediare poco, lì devi uscire con la lotta, l'ho detto anche De Rossi per Versante Genova. Per uscire fuori dalle sabbie mobili, da questa palude, da questo ultimo posto, serve fare una partita molto orgogliosa. E ultimamente Franchi, terra di conquista,
un punto in 5
gare. E credo che sarà una partita molto, molto difficile per la Juventus, soprattutto per questi motivi qui.
Assolutamente. Poi
la Juve è più forte, però dovrà dimostrare sul campo.
Certo,
questo aspetto psicologico non è differente.
Un momento molto complicato appunto per tutte e due, quindi i punti pesano ambo le parti. Comunque chi se non Alessandro Santarelli in collegamento per parlare di Juventus. Sale, ben ritrovato.
Ciao ragazzi. Ciao, buon pomeriggio a tutti.
Stavamo dicendo, Ale, che ancora abbiamo visto veramente poco ovviamente di Spalletti, non solo per colpa sua ma perché è appena arrivato, quindi dobbiamo ancora farci un'idea del nuovo corso di Spalletti, e dicevamo che forse, e te lo chiediamo, questa partita con la Fiorentina può dare delle indicazioni un po' più precise, al netto anche di quelle che saranno alcune assenze in determinati reparti.
Sì, intanto permettimi, rispondo subito alla domanda, di fare i complimenti a Gravina, presidente federale, perché insomma, sì, beh, voglio fargli i complimenti perché insomma la nostra nazionale come si alza appena appena il livello affonda, quindi complimenti a Gravina, complimenti a tutti, bravi, bravi veramente, siete l'orgoglio del nostro calcio, veramente bravi. Guarda, ieri sera sono rimasto incantato, bravi anche a chi racconta la nazionale, bravi. Veramente siamo orgogliosi.
Bene, ti hanno convinto
tutto.
A tutto tondo praticamente, mi sembra di capire.
Sì, 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 sai, quello che ti dice, visto, Pio Esposito lo conoscono, Haaland, e poi te ne fate. Insomma, io credo che siamo ad un livello veramente, stiamo toccando il fondo a tutti i livelli per quanto riguarda la nazionale. Ci tenevo, perdonami Lucio, perdonami Stefano,
anzi,
a fare complimenti.
Un appunto più che doveroso, direi, per
sì,
quello
sì,
che si
adesso
è visto.
Volto, adesso volto pagina. No, sentivo Stefano, ha perfettamente ragione come sempre, insomma, sarà forse il primo vero test, anche perché per la prima volta ha potuto un po' lavorare, anche se non con tutti i giocatori, però la Juve i bonus se li è già giocati, non con Spalletti onestamente, ma con chi lo ha preceduto. e andare a Firenze in questo momento è un test importante sia dal punto di vista tecnico, per carità, ma soprattutto dal punto di vista caratteriale, perché la Juve la partita la deve vincere secondo me due volte, la prima in campo e la seconda indirizzandola. Mi spiego, se la Juve dovesse partire bene, magari fare un gol, l'ambiente a Firenze esploderebbe in 30 secondi, quindi paradossalmente porterebbe l'attenzione non sulla solita rivalità contro la Juve, ma dei giocatori, dei tifosi contro i giocatori della Fiorentina. Quindi deve essere brava a incendiare un ambiente che già lo sarà. Dopodiché chiudo, è chiaro che la Fiorentina ha iniziato un nuovo corso con un nuovo allenatore e sarà molto molto dura per la Juve.
Sì, io mi aspetto anche una partita, Stefano, non particolarmente appunto spettacolare. Vanoli ha un calcio molto muscolare, per carità, moderno sotto certi punti di vista, ma in questo momento mi aspetto, non voglio dire gazzarra, però una partita molto fisica, sporca, molto
sì,
sporca.
Sì, anch'io, sì. Anche il lavoro che ha fatto fare Vanoli, se non vado errato, doppia seduta, cioè voglio dire, è andato secondo me a toccare un po' il lavoro sotto il punto di vista atletico, fisico. Questa squadra è un po' scarica, va un po' rinforzata, va rivitalizzata con una condizione atletica diversa. Quindi mi aspetto una Fiorentina con più gamba, più intraprendente, non dico all'assalto, però insomma, tanto voglio dire, sei ultima, cosa c'hai?
C'è poco da perdere.
C'è poco da perdere, nel senso che devi...
Non lo so.
E non capita, ne parlavamo prima Alessandro, è un momento forse più per la Juventus che deve... dare invece, non può più sbagliare un colpo, perché dai, sono
bravo,
non è che
bravo,
vai a Firenze e pareggi e alleluia, no,
bravo,
devi vincere,
bravo,
devi dare una svolta e comunque anche qualora dovesse uscire un pareggio, mai fare ormai il processo a Spalletti, perché sennò si finisce più. Secondo me bisogna dare tempo a Spalletti di formare questa nuova Juventus da qui, dopo la sosta in poi, sarà il lavoro di Spalletti. Prima... abbiamo, da adesso, da Firenze in poi, cominciamo a valutare anche la
buttare giù il piano, anche senza tanti effettivi, però
sì,
nella sua testa un piano.
No, l'unica cosa è che il dubbio che ho, e poi io do la parola a Alessandro e a te, è che cioè l'allenatore deve essere sostenuto in generale, non è che cioè, come lì ci ha spiegato tante cose, io però secondo me un sostegno in questo momento, cioè io non perderei sempre, è una società proiettata al futuro, a quello che sarà. Quello che sarà è domani, cioè è oggi.
Tu
e quindi secondo me va valutato, va sostenuto il lavoro di Spalletti e va, gli va data un credito, diciamo, che lui deve sentire. Deve sentire però nei fatti, non nelle a parole, magari. Cioè, tanto voglio dire, sono sensazioni che tu puoi avere durante il giorno, no? Durante il lavoro settimanale. Una vicinanza in questo senso può aiutare la Juventus a ritrovarsi e a trovare una nuova magari forma, più continua, più costante, più corretta, più logica. Poi non so quanto possa essere più vincente, però tanto che cominci da lì il lavoro, Spalletti, con l'aiuto di un Chiellini, di un Comò, cioè di una partecipazione, perché è un allenatore che ha bisogno anche di stare insieme, non solo la squadra, ma anche di parlare di calcio, di confrontarsi, e magari anche le linee guida, magari un colloquio con Comò lì può aiutare. Ecco, non, mi sembra, non lo so Alessandro, che ci sia un distacco, come se ci sia la squadra che lavora da una parte e che ci siano delle dichiarazioni ufficiali importanti, anche rispettabili.
Beh,
anche vedremo adesso i fatti, perché
importante.
Non mi sento di criticare il lavoro di Comolli, perché ancora lo devo vedere,
certo,
lo devo valutare. Certo, gli inizi non sono stati saltanti, però insomma, voglio dire, aspettiamo. Però mi sembra che ci siano due linee.
Bisogna...
Ale.
No, non sbagli Stefano, bisogna tornare a lavorare tutti insieme.
Esatto, bravo.
E questo non è stato fatto, onestamente non è stato fatto da chi ha preceduto Comolli, perché poi chi ha preceduto Comolli aveva scelto l'allenatore scaricandolo poi dopo circa due mesi, quindi tutte storie che sappiamo. E ad oggi ho la sensazione appunto che ancora una comunità di intenti non ci sia. Dopodiché oggi, cioè il futuro è oggi, la penso proprio come te Stefano, il futuro è oggi, perché la Juve non può permettersi di buttare via l'ennesima stagione, non se lo può permettere per storia, per tradizione e anche per rispetto dei tifosi. Ora, secondo me un primo tassello è stato messo, fondamentale, si è tornati a prendere un allenatore con la maiuscola, senza togliere niente a nessuno, non lo era Motta, non lo era tantomeno Tudor, lì vedo la prima responsabilità di Comolli, l'ho detto mille volte e lo continuo a dire, cioè tu non hai fiducia in un allenatore e Comolli non ce l'aveva in Tudor, però non è che lo confermi perché sai dove sbatte la testa, piuttosto ti prendi 2 settimane in più, ma non confermi un allenatore rinnovandogli pure il contratto per poi mandarlo via ad ottobre. Quindi non si è partiti da questo punto di vista con il piede giusto. Il mercato lo giudicheremo ovviamente magari intorno a dicembre-gennaio, però la comunità di intenti deve tornare, assolutamente, lavorare società, squadra, squadra, società, se no, se non torna questo binomio la Juventus è destinata ad altri anni difficili.
Sono d'accordo anche quello che dicevi, dicevate tutti e due in realtà, i percorsi devono avere la stessa direzione, sì, ma devono essere forse anche vicini, ecco, bisogna collaborare insieme, quindi non solo la stessa direzione, perché effettivamente se
perché
pensiamo...
questo è un campionato strano in cui tu non devi rinunciare a niente, cioè non è che devi essere partire, ah, abbiamo cambiato allenatore, siamo lontani dalla testa, sei a 5 punti dalla testa, non c'è una squadra, sì è vero, l'Inter lo diciamo tutti, è quella più completa, però te la devi giocare e come te la puoi giocare? Magari essendo anche tra virgolette non all'altezza del, diciamo così, di una forza, di alternative, di scoprire qualche giocatore, però col lavoro insieme ha detto bene Alessandro, puoi sperare di arrivare, cioè perché alla fine secondo me
sperare
come
di
lo scorso
dove?
Anno potrebbe vincere più bravo e non è più forte,
cioè tu dici arrivare
e allora perché devi dare la possibilità al più forte di svegliarsi che è l'Inter?
Quindi tu dici che le parole, quindi, di Spalletti all'inizio
lo scorso anno ha vinto il più bravo,
sì, quando disse quando disse che effettivamente la Juventus doveva ambire praticamente ad essere in lotta per lo scudetto, tu sei d'accordo?
Tanto cosa, secondo me è anche, voglio dire, una cosa che ti crea, che ti fa bene proprio anche alla testa.
Quindi dici più come auto.
Coltivare un sogno, un'ambizione che magari ti è distante, però insomma voglio dire sei più carico nel fare questo tipo di lavoro, no? Cioè se vinci a Firenze, ne vinci un'altra, ne vinci un'altra ancora, se vinci a Napoli e vinci a Firenze, cambia il mondo. Cioè bastano 2 o 3 partite e cambia, c'è la slide, no, cioè cambi tutto. E ti proietti in un altro tipo di dimensione, poi sbagli di meno, non vedi l'ora di giocare, è tutto un cambiamento,
cioè, è così. Concatenarsi di
come quando parlavamo della nazionale adesso che si deve affrontare per la terza volta o vita o morte o dentro o fuori, e ce l'hai perché c'hai questa cosa, ti viene, c'hai l'ansia, c'hai la paura e il timore di fallire un'altra volta, cioè, se invece sei più lucido, molto... sei determinato, la prepari bene, dici oh, questi li battiamo, eppure questi altri li batteremo poi il 27-31 marzo e via, andiamo ai mondiali. Però non sei sereno perché hai un trauma, no? Che devi elaborare. La Juventus si porta dietro
traumi degli ultimi
incertezze,
anni.
Incomprensioni, incompiutezza. Sono tutte cose che invece si deve liberare. E Spalletti è uno che scarica sto fardello, lo sa scaricare, però deve essere messo in condizioni di farlo. Se invece tu pensi già alla prossima stagione, secondo me è sbagliato.
No, sbagli. Certo, non devi perdere di vista il presente, esatto. Come diceva anche prima Ale, però la domanda appunto, Stefano, mi è sembrato parecchio sicuro. Ale, è così decisiva questa fase delle prossime 2 o 3 partite,
sì,
per la Juventus?
Sì, Lucio, sì, perché questo è un dicembre, non dico da dentro o fuori, ma da una gamba e mezzo dentro o una gamba e mezzo fuori, perché la Juve, allora, in Champions ha 2 partite che non può permettersi di pareggiare, figurati, no, di perdere.
Certo.
E penso a Bodo e penso al Paphos, perché se vuole provare a rimanere in scia deve vincere tutte e due. E in campionato, ragazzi, guardiamoci in faccia, la Juve a Fiorentina, e anche qui concordo, poi bisogna trovare qualcosa sul quale non siamo d'accordo io e Stefano, ma concordo, cioè a Firenze tu devi andare a vincere, anche perché di fatto i bonus l'hai già giocato e in parte anche col Torino, ok? Bene. Poi hai il Cagliari in casa, che è tra virgolette l'unica partita, no, che dovrebbe essere indirizzata. Poi Napoli, Bologna in trasferta e Roma in casa. Signori, ecco. Beh, il campionato della Juventus.
Esatto.
C'è poco da fare, eh? C'è poco da fare. Qui si gioca il campionato,
sì,
della Juve.
In un mese praticamente...
In un mese,
sì,
sai, mese, il destino,
esatto.
Stefano.
Sì, bravo,
sai,
sono
il
d'accordo con te.
Odio fare,
cioè,
le tabelle,
sai,
non mi piace farle, però... Sì,
sai che cosa puoi essere.
Esatto.
Sai che
cosa che fino al momento non sai, ma non per meriti della Juve, ma per demeriti degli altri.
Sì, esatto.
Perché in fondo 5 punti li puoi raggiungere, ma ora... Devi guardarti allo specchio. Ti guardi allo specchio e capisci se puoi mettere il mantello da Superman oppure devi recitare un ruolo da comprimario. Però, e aggiungo, secondo me questo non dovrebbe andare a compromettere il cammino di Spalletti, perché se la Juve oggi ha una garanzia, secondo me, è l'allenatore. E allora, sperando che Thiago Motta, Tudor la vedo più difficile, ma Thiago Motta riesca a trovare panchina, la Juve a prescindere un paletto lo deve mettere, perché se no a giugno si ricomincia da capo, e ricominciare da capo ogni anno, ragazzi, è difficile.
E la Juventus è successo troppe volte, francamente, non solo a livello tecnico, anche a livello proprio di direzione, certo, dirigenziale, certo. Quindi continue rivoluzioni poi non danno più un punto di riferimento, e su questo sono pienamente d'accordo. Ma tocco anche un altro tema che ovviamente è stato molto discusso negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, che è quello relativo a Yıldız. A Marco non piace molto questo tema, perché lui dice che, essendo in scadenza nel 2029, non bisognerebbe neanche parlarne. Però parliamo chiaramente anche di un giocatore simbolo, ecco, per il progetto della Juventus. Sappiamo che al momento prende 1,6 milioni di euro di stipendio.
La come volontà... te, Lucio, uguale a te.
Esattamente, sì, sì, siamo sugli stessi parametri più o meno, esatto. 100.000 più o 100.000 meno. Sì, si parla di questa volontà, chiaramente, di prolungare di un ulteriore anno fino al 2030, ma poi soprattutto dell'adeguamento dell'ingaggio. Sappiamo che nel calcio contemporaneo si inizia a discutere i rinnovi molto prima della scadenza, e quindi parto da te, Ale. Adesso ti chiedo che direzione prendere con Yıldız, posto che poi secondo me la differenza la farà la volontà del ragazzo, perché se Yıldız decide di poter considerare altre offerte, io credo che altre offerte potrebbero arrivare.
Guarda, Lucio, io credo che possiamo ragionare su due tipi di situazioni. La prima, bisogna tanto vedere la Juve come arriverà alla fine di questa stagione, perché se la Juve dovesse perdere la qualificazione in Champions, qualche sacrificio deve essere fatto, e forse Yıldız potrebbe essere il più indicato. Ma mettiamo in un angolo questo scenario, andiamo su uno scenario normale. Io concordo con Marco, perché anche secondo me scadenza 2029, parlarne nel 2026 è eccessivo, però sappiamo come funziona. Ci sono tre giocatori che guadagnano meno di Yıldız in questo momento, che sono Pizzoglio, che sono Azic e, se non vado errato, sono Rugani. Stiamo parlando del giocatore che dovrebbe costruire il futuro della Juve. Allora la faccio breve. Intanto bisogna capire quali sono le richieste di Yıldız. Oggi Yıldız è un prospetto di campione, ma non è ancora un campione. Lo diventerà, forse sì, però quanti prospetti abbiamo visto che poi non sono sbocciati? Secondo me oggi Yıldız... oggi il Diz può ambire indubbiamente a molto di più, però quel molto di più, a mio modo di vedere, ma io sono anacronistico anche su queste cose, non sono 12 milioni l'anno, sono da 1,6, da 1,2 quello che prende, 6 milioni, 7 milioni, cioè adeguarlo anche a quello che è una sorta di nuova limite sull'ingaggio. Se chiede 12 milioni e mi arriva la famosa offerta irrinunciabile da 100-120, a malincuore, con veramente il cuore che si spezza, però credo che la Juve potrebbe procedere anche alla cessione.
Stefano, insomma, poi il concetto, e su questo io lo ribadisco, ci sono sempre pochi dubbi, in Italia non esistono incedibili, soprattutto per le situazioni al mondo, però sai, in Inghilterra se lo possono permettere, secondo me, di volere identificarli gli incedibili. In Italia no, neanche chi dà le speranze per il futuro, neanche chi è amato dai tifosi, ecco. Purtroppo,
no, ma
è triste,
sono d'accordo
però,
con quello che ha detto Alessandro, insomma, c'è da aggiungere poco, neanche una virgola, se non che purtroppo, per fortuna, il calciomercato è questa roba qui, insomma, quando uno ha un contratto fino al 2029 stop, però insomma, siccome la cifra poi alla fine uno va a guardare sempre un po' le pulci, no? I contratti ai giocatori secondo me più rappresentativi, e lui in relazione a quello che è, poi rappresenta e potrebbe ancora di più rappresentare, insomma, il suo talento che è in crescita, non guadagna, secondo l'agente, il suo agente, quello che meriterebbe di guadagnare. Però insomma, voglio dire, questi sono discorsi, io la penso come Alessandro, ne ha un contratto fino al 2029, poi la Juventus deciderà se è il caso di puntarci tanto o no. Yıldız all'inizio dell'anno mi stava convincendo, e poi ha avuto una pressione, ha avuto una
forse
pressione
dovuto anche ai problemi della squadra,
sì, evidente. Io voglio dire, Yıldız, non dico che la Juventus è Yıldız dipendente, ma poco ci manca, però insomma, voglio dire, ragazzo, l'ho visto un po' stanco,
però dici un po' in flessione. A 20 anni non sei più proprio giovanissimissimissimo,
però è molto forte, cioè non è molto forte, secondo me potrebbe diventare ancora molto più forte se capisce due tre cosette da fare in mezzo al campo. Questo fa la differenza, sistematica. Invece adesso la fase, secondo me fa troppe corse, troppo generoso. E alla fine paga, è in stanchezza, non è più lucido, e però c'ha un cuore, un grande cuore questo ragazzo. Si impegna troppo, corre troppo.
È un paradosso.
Il suo talento? No, dovrebbe gestire meglio, dovrebbe essere più lucido, dovrebbe essere un pochino più analitico e freddo nelle giocate. Invece qualche volta si diventa è troppo generoso, è sempre molto disponibile, però paga. Con meno qualità, questa è la mia considerazione, magari
e nonostante
anzi, sicuramente Spalletti la vede.
Nonostante tutto, vedevo i dati: è il giocatore che tira di più della Juventus, più di tutti i centravanti, prende di più lo specchio della porta, crea più grandi occasioni a partita. Quindi,
esatto,
poi alla fine rimane, anche quando non è al 100%, secondo me
molto forte,
rimane,
sì.
Beh, rimane un calciatore con dei mezzi non comuni. E tornando a questo punto, chiediamo il cerchio, tornando alla partita contro la Fiorentina, alle. Lì davanti Vlahovic ha avuto questo piccolo problema con la Serbia, ma tanto lo sappiamo che quando i giocatori vanno in nazionale tornano sempre almeno con un acciacco, e questo è il caso anche di Vlahovic. David tornerà molto tardi dalle partite con il Canada, e anche quello poi è un tema della partita con la Fiorentina. Vedremo Openda che cosa riuscirà a fare, probabilmente potrebbe giocare anche lui. Certo, finora non è che abbia brillato, per usare un eufemismo.
Ma guarda, Openda non segna da 7 mesi e mezzo, insomma, compreso ovviamente la sua avventura all'Ipsia. Openda in questo momento è un problema per la Juve, anche se accanto a Vlahovic secondo me non ha fatto male, perché gli ha aperto spazi, perché ha tirato l'uomo, perché comunque è un giocatore che in questo momento non vede la porta ma si sacrifica per la squadra. Per quanto riguarda sabato, è un bel tema, perché io te la butto lì. Se il Dizio dovesse giocare falso 9, come si comincia a ipotizzare, è una clamorosa bocciatura per Openda, che è già a disposizione, ma anche per David, che tornerà tardi, ma che comunque può, secondo me, recuperare e giocare. Ora, l'augurio ai tifosi della Juventus è che Vlahovic, che ricordo, doveva andare via, vattene, scappa, benissimo. Mi sembra che in questo momento sia l'unica certezza davanti che ha la Juve, è che si tratti di un affaticamento. Però anche lì faccio una riflessione: è un affaticamento bene, cioè male, meglio della lesione, ma insomma sempre male. Ma la Juve poi martedì deve andare a Norvegia, e in Norvegia non c'è domani. Quindi io credo che Vlahovic sabato, a prescindere, non giocherà. Mi auguro che possa andare in panchina, che possa seguire la squadra, ma secondo me non gioca, per andare poi martedì in un campo sintetico dove fa freddo, con tutte le problematiche che si possono acuire per chi ha già un problema muscolare, ma lì devi rischiare. Però ti ripeto, se gioca il Diz falso 9, poi devo capire anche in che modulo, perché se si va su un 4-2-3-1, ok, se si va su un 4-3-3 faccio un pochino più fatica, ma se gioca lui è evidentemente una bocciatura per gli altri due.
Ah, è chiaro, Stefano, lì sarà le spallettate, capire che tipo di spallettata potrà esserci. La difesa della Fiorentina, devo ammettere, soffre molto i movimenti.
Beh, insomma, con i recuperi di dietro di difesa, secondo me poi alla fine tornerà con la linea, tornerà, sdoganerà questa linea difensiva qua.
Ah, torna definitivamente,
credo,
non lo
so,
secondo te.
Beh, adesso non so, Alessandro, Kelly, che punto siamo? Cioè, guarda, dietro, difensori... Caballa,
Kelly non so se recupera, Stefano, però io anche qui sono d'accordo con te, deve passare la linea 4.
Secondo me sì.
Il problema è che secondo me in questo momento la Juve non può giocare con Gatti. Gatti sta attraversando un momento terribile,
sì,
capita
sì.
A tutti i calciatori, a tutti. Però oggi, dal mio punto di vista, Rugani e Kalulu sono i due centrali che ti danno un pochino più di garanzia.
E su questo sono d'accordo anche io, posto che Gatti non è un campione, ma che sta rendendo anche al di sotto di quelle che sono poi le sue qualità, non eccezionali.
Però vabbè, insomma, un recupero di Kelly, Gabbala,
difesa a 4.
Secondo me,
sì.
Con Miners che se la va a giocare con Locatelli in mezzo al campo.
Ma che lì, Stefano, se tu continui con Miners difensore e non con... tu perdi un centrocampista. E la Juventus si trova con 4 centrocampisti, se perde Koeman. Quindi io sono contento per l'olandese, perché lui ha sempre voluto fare il difensore, in base a quello che dice, dichiarazioni. Sono felicissimo per lui, però è stato comprato a 56 milioni per fare il centrocampista. Se no, ce lo diceva prima, io faccio il difensore, a volte anche il portiere, e ok, allora ci rifletto.
No, infatti, io l'investivo su Van Dijk, con te, 60 milioni di euro per un difensore, a quel punto... aveva un altro senso. Sono d'accordo con te, Ale, e a questo punto io ti ringrazio per il tempo che ci hai dedicato e ti lascio ovviamente al buon lavoro di questo pomeriggio.
Grazie,
di questa
ragazzi.
Serata, a presto.
Ciao, un abbraccio.
Ciao Ale, anche a te.
Grazie ad Alessandro Santarelli, qui sono arrivati tanti messaggi, abbiamo ancora mezz'ora da passare insieme, Stefano, sentiremo magari anche alcuni contributi, ma soprattutto recupereremo tanti messaggi, quindi anche voi al 331-8200-213 scatenatevi, ci facciamo una chiacchierata in questo finale di Maracanà.